Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia e bentrovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 2 settembre, una puntata che dedichiamo all'Est Europa, dove stanno accadendo molte cose, andando dal Montenegro alla Romania. Sconfitta storica per il presidente Milo Đukanović in Montenegro, una sconfitta che segna la debacle dei socialisti, mentre in Romania una serie di inchieste su gravi fatti di corruzione stanno scuotendo la classe politica e scandalizzano la società civile. E poi faremo anche un passaggio in Bielorussia, dove continuano gli arresti dei giornalisti, e oggi ce ne parlerà Andrea Bornino nelle sue interferenze. Per la piazza online i suggerimenti di Costanza Spocci in redazione vanno su questi hashtag: Montenegro, Đukanović e Romania. E per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Mi nismo oni. Ako sačuvamo mir, možemo se sutra izboriti i za ekonomski mir, i za politički mir, i za socijalni mir, i za sve druge vrste mira, jer je to ono što mi garantujemo i to je ono što mi nudimo.
Ascoltiamo adesso su Radio 3 Mondo le celebrazioni in piazza ieri a Podgorica per la vittoria dell'opposizione. La fonte è la televisione All News turca, ma poi abbiamo ascoltato anche le parole del leader dell'opposizione, Alexa Recici, in una dichiarazione in cui diceva: se preserviamo la pace, domani potremo batterci per ottenere una pace economica, sociale e politica, perché questo è ciò che garantiamo e ciò che offriamo. Dunque, dopo ben 30 anni al potere, il Partito Democratico dei Socialisti e del suo presidente, dicevamo, ha perso le elezioni parlamentari che sono avvenute qualche giorno fa, il 30 agosto. I socialisti sono caduti a fronte anche della crisi causata dalle conseguenze economiche e dalla pandemia nel paese. Ne parliamo oggi con Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso dai Balcani. Buongiorno Francesco Martino.
Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori che ci seguono.
Francesco Martino, perché è caduto il presidente? Una delle analisi propende per dare la ragione alla rottura con l'influente chiesa ortodossa serba. L'opposizione invece sostiene che i socialisti sono caduti perché il loro leader in 3 decenni al potere avrebbe affossato l'intero Montenegro.
Ma sì, probabilmente una combinazione di elementi ha portato a questa sconfitta storica. Ricordiamo appunto Milo Đukanović, il leader che più e meglio di ogni altro ha saputo sopravvivere a varie stagioni politiche storiche nei Balcani. La ragione immediata probabilmente va ricercata appunto nella contestatissima legge sulle proprietà ecclesiastiche, che ha messo il governo di Đukanović in rotta di collisione con l'influente chiesa ortodossa serba in Montenegro, chiesa ortodossa serba che si è mobilitata soltanto lanciando anatemi, per così dire, ma facendo campagna elettorale casa per casa, un elemento che probabilmente spiega anche l'altissima affluenza alle urne. Ricordiamo, superato il 76%, è probabilmente un record nella storia democratica di Montenegro. Però insieme a questo elemento recente sul destino politico e sui risultati elettorali di Đukanović, probabilmente pesa appunto un bilancio estremamente controverso di questa lunghissima stagione politica, 30 anni appunto, che vede Đukanović da una parte considerato un po' il garante della stabilità e oggi del percorso euroatlantico del Montenegro, dall'altra un personaggio che viene visto come un quasi despota, un politico che ha fatto del Montenegro il suo piccolo regno, un regno segnato da corruzione e nepotismo. Quindi un bilancio controverso, più appunto lo sport e scontro con la Chiesa ortodossa, che ancora evidentemente è in grado di muovere una fascia importante dell'elettorato montenegrino.
E cosa potrebbe succedere adesso? Nel paese sembrerebbe aprirsi una transizione di potere abbastanza delicata e rischiosa, dove c'è un'opposizione, insomma, a tre teste con tre partiti diversi, e dunque la creazione di un nuovo esecutivo non sarà un compito facile.
Sì, dopo 30 anni di governo Djukanovic, l'opposizione innanzitutto non ha esperienza diretta di governo. Parliamo poi di un'opposizione abbastanza variegata che vede anime diverse, un'anima filoserba e conservatrice legata appunto a Belgrado e a Mosca, insieme invece a un'opposizione più apertamente filoeuropea. I primi messaggi che sono arrivati dalla prossima coalizione che appunto dovrebbe prendere il controllo del paese sono stati tutti volti a tranquillizzare sia il fronte interno che quello internazionale, quindi agli elettori socialisti è stato detto esplicitamente che non ci saranno vendette ma che si apre una stagione di pacificazione nazionale, mentre a livello internazionale è stata ribadita la fedeltà, per così dire, al percorso di integrazione europea, e la questione della NATO, che è stata estremamente divisiva negli ultimi anni in Montenegro, è stata strategicamente lasciata sullo sfondo. Quindi in realtà siamo tutti curiosi di vedere quali saranno le prime mosse del prossimo esecutivo. Quello che è stato fatto nei giorni immediatamente successivi alla vittoria elettorale è stata quindi proprio quella di cercare di tranquillizzare all'interno e all'esterno, dare un senso di continuità pur nella rottura.
E Francesco Martino, il Montenegro tra l'altro è un paese piccolo che ha anche faticato molto per ottenere l'indipendenza, però lo citava prima un membro della NATO e la sua presenza è cruciale per l'Europa, piccolo ma importante, al punto tale che dopo l'ingresso del Montenegro nella NATO i principali paesi dell'alleanza avevano messo in chiaro di tra l'altro non voler più vedere Djukanovic sulla scena politica perché sembrava avesse assunto le sembianze di un autocrate. Possiamo chiarire meglio la funzione del Montenegro nella NATO e anche in questa fascia di paesi molto, molto delicata nell'arco balcanico?
Sì, il Montenegro ha un'importanza sia geostrategica ma anche simbolica, se vogliamo. L'Unione Europea in questi anni, seppure con crescenti difficoltà, ha sempre ribadito la sua volontà di integrare a poco tutti i paesi dei Balcani occidentali. Il Montenegro in questo momento rappresenta tra l'altro tra i paesi candidati quello che probabilmente è più avanti nel percorso di integrazione europea, con il grosso punto interrogativo che era appunto legato, come ricordavate, alla figura di Milo Djukanovic. In questi anni l'avvicinamento all'Europa è stata accompagnata purtroppo dal perdurare di problemi molto seri rispetto allo Stato di diritto, ad esempio, e alla libertà dei media. Quindi in qualche modo Djukanovic, che per molti anni si è posto come soluzione, per così dire, del rebus montenegrino, è stato invece visto sempre di più, soprattutto dall'Europa, dall'Occidente in generale, come un problema da risolvere, non una soluzione. Il Montenegro è uno dei tasselli importanti per l'integrazione europea dei Balcani, è un tassello estremamente importante, anche più, diciamo, da un punto di vista strettamente nazionale per l'Italia, visto che si affaccia sull'Adriatico, che è mare comune, e anche a causa delle forti, lunghe tradizioni di rapporti bilaterali che ci sono tra i due paesi. Quindi sicuramente un Montenegro stabile, democratico, aperto ed europeo è interesse dell'Italia innanzitutto e dell'Unione Europea in generale.
E tornando a Djukanovic, che insomma intorno dopo il 97, quando si oppose a Milosevic, ebbe certamente un grande seguito, i rapporti del Montenegro con la Serbia, che anche nella storia di Djukanovic è stato un paese determinante per generarne anche all'inizio soprattutto le sue fortune e l'avvicinamento da parte dei suoi elettori, ecco, oggi con una eventuale nuova nuovo governo come si potrebbe configurare?
Aspettiamo di vedere i primi passi, almeno sulla carta il nuovo governo dovrebbe essere più vicino alle posizioni di Belgrado rispetto al governo di Djukanovic, che negli ultimi anni in qualche modo si è fatto portavoce di un'identità separata e unica montenegrina nei confronti di un'identità più generale serba. I montenegrini da questo punto di vista comunque rimangono separati, c'è una faglia che in qualche modo sotterranea che si sviluppa proprio intorno alla questione identitaria: siamo montenegrini, siamo serbi. Una parte della popolazione montenegrina si dichiara serba, una parte importante, circa un terzo, mentre una parte maggioritaria si dichiara oggi montenegrina. In più ci sono varie minoranze etniche che in qualche modo ancora vedono con un certo timore la Serbia attraverso lo specchio di quanto accaduto negli anni 90. Staremo a vedere. Sulla carta il nuovo governo dovrebbe esprimere delle posizioni sicuramente più di vicinanza rispetto alla Serbia se confrontate a quanto fatto da Djukanovic fino ad oggi.
Quindi relazioni sempre complesse, come spesso accade nei Balcani. Vedremo appunto cosa succederà in Montenegro dopo queste elezioni. Grazie ancora a Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso dai Balcani, per essere stato con noi. Grazie ancora. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter, riceverete la rassegna stampa del mattino che ogni giorno facciamo alle 6:50, questa settimana la ascoltate con Luigi Spinola, e adesso potete contattarci via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Interferenze.
Unde la România Internațională, de ce a ales Muzeul Național de Istorie al României să expună?
Le grandi manifestazioni come quella di ieri degli studenti di tutto il paese non vengono raccontate dalla radio bielorussa. Il regime di Minsk sta infatti censurando le radio del paese e per farlo le obbliga a trasmettere solamente musica e programmi di intrattenimento. Ma la Polonia, paese che ospita anche una grandissima comunità di bielorussi, ha reagito e ha modificato la programmazione di Radio 1, che trasmette in onde lunghe, introducendo lunghi servizi di notizie speciali in bielorusso dedicati alla situazione appunto che si sta vivendo dopo le elezioni. Questi programmi vengono trasmessi sulla frequenza di 225 kHz, una potentissima stazione, e in questo modo, attraverso le onde lunghe, i cittadini della Bielorussia si riescono ad informare.
Pierwszy program Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, a także lokalnie na falach ultrakrótkich i na platformie Cyfra Plus.
Non c'è solo il caso polacco, c'è anche il caso americano. Infatti l'antichissima Radio Liberty, Radio Free Europe, la radio che arriva direttamente dalla storia della guerra fredda, finanziata dal governo americano, è stata riattivata anche in questo caso in onde medie e onde lunghe. Sono segnali che superano facilmente i confini. Il trasmettitore di Viesinos in Lituania è stato riacceso e anche in questo caso può essere una fonte di formazione per chi abita in Bielorussia.
You are tuned to Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Continuano invece gli arresti dei giornalisti che provano a raccontare la protesta. Ieri è stata bloccata dalla polizia Maria Vaitovic, una delle voci di Euroradio, l'unica emittente indipendente in questo momento nel paese, che trasmette solo a Minsk in FM. Ecco un frammento della sua diretta. Ieri trasmetteva sia in radio sia su Facebook e quindi si è potuto, ahimè, assistere direttamente sui social network al suo arresto.
Привет,
Вітання, поважані слухачі і глядачі Єврорадіо. Гета Марія Вайтовіч. Сьогодні 1 вересня і студенти білоруські вийшли на акцію протесту. Зараз ми у самому центрі Мінську і покажемо, що вони тут роблять, скільки їх тут зібралося і чому вони сюди прийшли. Ходімо.
Maria Vajtovic è solo l'ultima di una lunga lista di giornalisti arrestati in questi giorni in Bielorussia. Si tratta di colleghi della BBC, della Deutsche Welle, dell'agenzia di stampa della Reuters, della Associated Press, della France Press, di Radio Liberty e della radio tedesca RD. Tutti giornalisti che sono stati... Alcuni di questi reporter lavoravano infatti in lingua russa e si rivolgevano al pubblico bielorusso. Secondo l'Associazione Bielorussa dei Giornalisti, inoltre quattro reporter locali, che si erano rifiutati di cancellare dai loro cellulari del materiale raccolto per strada, sono stati portati in un penitenziario e accusati di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata.
Парень, которого избили, просто покинул страну, потому что он был обманен страшно. И я его понимаю во многом. Вот.
Ясно. А вы съехали из Беларуси?
Я не хочу до конца уезжать из Беларуси, потому что все-таки моя родная страна, и я хочу, чтобы вот я здесь как-то смог реализоваться как человек. Но если так все продолжится, наверное, со временем я действительно покину страну. Но я очень хочу этого делать.
Дякую великий, вось меркование молоді. Молоді, яка живе у Білорусі, яка може будувати будущню у Білорусі. Ось хлопець каже, що не хоче з'їжджати, але коли буде це протягуватися, мабуть, і прийдеться. Давайте.
Qui a Radio Tremondo abbiamo ascoltato il momento interferenze di Andrea Bognino che ci ha portato in Bielorussia. In Bielorussia, come avete ascoltato, Andrea ha descritto la situazione delle radio e dei giornalisti che sono stati arrestati. È una notizia di questa settimana che venerdì ci sarà un nuovo incontro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione bielorussa con la partecipazione della leader dell'opposizione. Questa riunione avrà come focus principale la situazione dei diritti umani nel paese, ma sempre restando nell'est Europa e spostandoci un pochino, abbiamo già annunciato cosa succede in Romania. In Romania le indagini del Dipartimento Nazionale Anticorruzione stanno facendo emergere una corruzione endemica senza colore politico. Sono coinvolti nomi molto rilevanti della politica locale che negli ultimi anni avrebbero danneggiato lo Stato per centinaia di milioni di euro. E ne parliamo, collegata con noi, con Miruna Chevaneau, giornalista romena, corrispondente da Roma dell'agenzia romena oddnews.ro. Buongiorno Miruna.
Buongiorno e bentrovati.
Ecco Miruna Chevaneau, intanto possiamo ascoltare uno stralcio della riunione straordinaria di ieri al Parlamento romeno per la mozione di sfiducia al governo. Dura 9 secondi, ma è interessante da sentire.
Întrucât am constatat inexistența quorumului, nu am putut proceda la supunerea la vot a ordinii de zi a sesiunii extraordinare. Vă mulțumesc, declar ședința închisă.
Ecco Miruna Chevaneau, in questa inchiesta si trovano in custodia cautelare diversi personaggi, molte di queste sono, alcune di queste persone sono anche delle politiche influenti. Una tra queste è Elena Udrea, ex ministro del turismo e le politiche regionali, candidata alle presidenziali dell'anno scorso. Ecco, chi è la Udrea, poi, andando al di là del suo titolo, e perché anche questo arresto specifico ha fatto così tanto scandalo in Romania?
Purtroppo la corruzione di cui si parlava prima è endemica in Romania e tocca i vertici dell'establishment politico. Elena Udrea è stata anche ministro, quindi ha avuto anche una bella influenza sull'ex presidente Băsescu, quindi vedendo che i vertici sono toccati da queste inchieste ci fa capire quanto è difficile la situazione e quanto tocca da vicino gli interessi più alti.
Ecco, l'Andrea dovrà rispondere in tribunale di pesanti accuse di corruzione, comprendono incasso di tangenti, riciclaggio, denaro sporco, traffici illeciti. Sembrerebbe tra l'altro che abbia intascato tangenti per 500.000 euro, promettendo tra l'altro il suo interessamento a un uomo d'affari coinvolto in un processo, ma come diceva appunto prima, rischia questa di essere solo la punta dell'iceberg. E si parla anche del coinvolgimento di aziende molto importanti all'internazionale come Microsoft.
Sì, esatto, questo delle aziende, il coinvolgimento delle aziende non è una novità, ci sono stati anche altri ex ministri che sono stati coinvolti in scandali che hanno visto interessi di multinazionale a livello europeo ma anche mondiale. E devo dire che anche l'ex premier che è stato il capo del Democratico è in prigione con accuse che sono influenza di favoreggiamento, quindi è un quadro complesso che, come dicevo,
abbiamo perso, mi sembra, la nostra ospite Miruna Kevaneanu, non so la regia se riesce a trovarla. Ecco, Miruna Kevaneanu, ci sente? Ecco, nel frattempo, mentre cerchiamo di ristabilire il collegamento, possiamo raccontare un paio di vicende, perché dicevamo che si tratta di un'inchiesta molto ampia con tante persone coinvolte. 5 anni di reclusione sono stati comminati recentemente a Monica Jacob Rizzi, che è ex ministra della gioventù, accusata di corruzione e abuso d'ufficio, e poi dal 2 aprile scorso in custodia cautelare anche il ministro delle finanze Darius Valkov per tangenti. È una storia, la storia di Valkov, una storia anche molto interessante, con dei risvolti, se vogliamo, insomma, un po' comici, nel senso che riscuoteva le tangenti in un luogo dove pensava che non lo vedesse nessuno, ossia un cimitero, ed era anche trafficante di oggetti d'arte, perché nascosti dietro falsi muri nelle case di parenti e amici suoi, gli inquirenti hanno trovato ben 101 quadri firmati tra gli altri da Picasso, da Andy Warhol e da altri importanti artisti. Ecco, non so se ci sente adesso la nostra ospite.
Sì, io vi sento, ci sono.
Ecco, dicevamo anche, cioè, la storia, la vicenda di Darius Valkov, ex ministro delle finanze, è particolarmente interessante perché in mezzo ci sono anche degli oggetti d'arte veramente importanti trafficati.
Sì, Darius Valkov ha avuto una rete di collaboratori. Adesso tocca alla giustizia capire quali sono esattamente i coinvolgimenti. Si sa tra l'altro che un modo molto facile per nascondere i fondi è proprio investire, tra virgolette, in opere d'arte.
Ecco, il presidente romeno, che è stato eletto lo scorso dicembre, comunque ha parlato, ha fatto sapere sulla sua pagina Facebook che nessuno è sopra la legge, che gli uomini politici hanno una doppia responsabilità, che è rispettare i loro elettori e anche rafforzare le istituzioni dello Stato. E qual è la reazione però della popolazione rispetto a questo? Ecco, la nostra ospite non ci sente. Eccola, è sul treno. Ci sente Mirena?
Miruna? Sì, io la sento. Sì.
Ecco, sì, dicevamo della reazione della popolazione.
In questo momento la popolazione, diciamo, ha ben altro a cui pensare, c'è la situazione del coronavirus, e proprio il presidente Yohannis ha fatto un appello affinché la classe politica unita per attraversare questo momento. Lui ha detto: non gettate in questo momento il paese nel caos, dicendo lui che è il periodo più difficile con cui si confronta il paese negli ultimi 30 anni. Però devo dire che le elezioni sono vicine e la posta in gioco è molto alta, ci sono le elezioni locali e questa corruzione pandemica arriva addirittura ai livelli locali. Ci sono personaggi al potere da 30 anni che non cambiano, e c'è un desiderio della popolazione di cambiare una classe politica percepita come corrotta. quindi questo è un desiderio che accompagna i giovani, che accompagnano le nuove generazioni che più volte sono scese in piazza per lottare per una giustizia che non guardi in faccia nessuna, quindi nemmeno i politici, e per non cambiare le leggi sulla giustizia in modo che favoriscano proprio questi personaggi.
Quindi c'è certamente molta riprovazione da parte della popolazione. Miruna Kevaneanu, cosa dice però l'Europa su questo? Perché c'è una direttiva europea per cui la Romania, ma come tutti gli stati dell'Unione, è obbligata anche ad introdurre nella propria legislazione delle disposizioni in merito alla confisca delle ricchezze ottenute in modo illecito.
Esatto. Devo dire che il presidente Johannes è considerato un europeista convinto e più volte ha fatto appello ai vertici dell'Unione Europea che garantiscano un controllo permanente sulle istituzioni e per evitare il cambio della delle leggi, per dire, in quanto ci sono stati 2 o 3 tentativi da parte dei governi scorsi di modificare questa legge, e l'Unione Europea attraverso i suoi meccanismi sta facendo un monitoraggio molto attento con dei moniti che li competono, e la popolazione è anche molto attenta, e questi monitoraggi e questi appelli da parte delle istituzioni europee hanno dalla popolazione, quindi vengono esposti sulla stampa, e molti politici si riferiscono nei loro discorsi proprio a questi rapporti, a questi monitoraggi costanti dell'Unione Europea.
Ecco, lo ha ricordato recentemente Radio Free Europe, per esempio, secondo la Direzione Nazionale Anticorruzione, le sentenze definitive del 2014 avrebbero dovuto infatti implicare la confisca e il recupero di oltre 300 milioni di euro, e al momento il fisco ne ha recuperato solo il 10%, e secondo Radio Free Europe vi sarebbero effettivamente gli strumenti per procuratori e giudici per combattere questa corruzione. Ma allo stesso tempo il fisco continua a restare un'istituzione debole che non ha sufficiente volontà per garantire al patrimonio dello Stato le somme che provengono da reati. C'è dunque speranza di riprendere tutti questi soldi, anche le opere d'arte?
Ci sono personaggi ai vertici di queste istituzioni che dovrebbero garantire un recupero, che purtroppo anche loro sono stati messi sotto accusa. Uno di questi personaggi che è sotto mandato di cattura internazionale è proprio in Italia in questo momento, e la Romania sta facendo degli accertamenti per poter mandare tutta la documentazione in modo che la persona di cui stiamo parlando ritorni in Romania. Questa è
quindi, diciamo, il rapporto tra paesi europei e la collaborazione anche tra, in questo caso, guardie di finanza, possiamo dire, diventa fondamentale. Grazie ancora a Miruna Kevaneanu, grazie ancora per essere stata con noi, lo ricordiamo, corrispondente da Roma all'agenzia romena hotnews.ro. E così si chiude la nostra puntata di Radio Tremondo dedicata oggi all'Est Europa, passando dal Montenegro alla Romania e con la Bielorussia. Russia al centro. Vi saluta tutta la redazione, la consol Gina Collauto, la regia Cristina Faloce, Anna Maria Giordano curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci e Giulia De Luca, e vi saluta Laura Silvia Battaglia. I microfoni passano adesso a Radio Trescenza, appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 con la rassegna stampa condotta da Luigi Spinola, e domani come di consueto alle 11:00. Restate adesso ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.